Festival Monviso, la vera storia di Giacomo Caiello. Letture tratte dal libro che racconta la vera storia della condanna ai lavori forzati e dell'avventurosa fuga dai bagni penali della Guyana francese di Giacomo Caiello, che col suo racconto invita a riflessioni su quel mondo coloniale fatto di schiavitù, deportazioni, militarizzazione e sottomissione di popoli. Buongiorno, sono le 9.49 su 105.25 di Radio Blackout. Teresina in vostra compagnia. E da quest'oggi, sabato 23 di maggio, dà il via a un nuovo ciclo di trasmissioni, di letture. Come avete sentito dalla sigla, andremo a leggere dalla vita di Giacomo Caiello, sua autobiografia, trascrizione dei suoi appunti.
Carlo Buie ben de Laura. Carlo Buie.
Appunti nei quali, per l'appunto, racconta.
L'anto sona Giuliano.
La storia della sua cattura, deportazione e poi evasione dai bagni penali della Guyana francese. Andiamo con ordine, intanto vi racconto come andrà avanti questo progetto. Saranno letture che potrete ascoltare il sabato e la domenica mattina. Per oggi iniziamo alle 9.45, domani alle 10.15. Ogni volta, oltre alla lettura dei brani tratti dai vari capitoli, che sono 8, per cui il progetto durerà circa 8 settimane, leggeremo per ogni settimana un capitolo. Accanto alle letture ci saranno dei brevi approfondimenti per raccontare un po' la situazione storica intorno a questa vicenda, che si svolge a partire dagli anni 20 del secolo scorso. Ma cominciamo a raccontare la storia del libro. A riordinare gli appunti di Giacomo Bernardi, detto Giacomo Caiello, è stata la nipote Livia. Che trascrive appunto gli appunti che Giacomo lasciò su due quaderni, nei quali racconta la prima parte della sua avventura, cioè fino alla fuga dal carcere della Guyana francese e il ritorno in Italia, e poi la seconda parte, cioè come si svolge poi la sua vita successivamente, una volta tornato in Valpò e poi a Torino. Vi leggo dall'introduzione che proprio Livia Bernardi scrive prima di andare poi nel vivo della lettura del primo capitolo di Dall'inferno al Monviso. Fin da bambina sono cresciuta sentendo i grandi parlare di Giacu, o meglio di nonno Giacu, quel nonno che non ricordo perché è scomparso quando non avevo ancora 3 anni, ma che mi ha accompagnata fino ad oggi come una presenza molto forte. Ho sempre percepito dai racconti e dai ricordi dei miei familiari e dalla gente di Ostana, suo paese natio e paese nel quale mi identifico pienamente, che nonno Giacu era una persona speciale, ovvero particolare, misteriosa, curiosa, imprevedibile. Ho sentito parlare di lui con rispetto, con sospetto, con amicizia ed affetto, ed anche con silenzi non chiari o mezze frasi dal significato oscuro, dovute principalmente a quella sua avventura in Francia, a quella sua storia di cui tutti parlano, ma che forse nessuno conosce realmente, e nel suo significato più profondo, e che ha fatto di lui Giacu Cayenna, la cui fama ha superato i confini del suo piccolo paese. In merito, le mie idee sono sempre state confuse ed approssimative, fino al giorno in cui ho avuto fra le mani il libro del nonno, cioè il manoscritto che contiene le sue memorie. Sono quaderni di formato scolastico, scritti con una grafia a volte bella, a volte incerta, in una curiosa lingua ricca di piemontesismi e di vocaboli francesi e spagnoli, a tratti in un italiano stentato e a tratti riportanti frasi e riflessioni degne di un grande scrittore. Con il tempo ho trascritto i quaderni e ho avuto a poco davanti agli occhi sempre più nitidamente la storia di un uomo, Giacomo Bernardi, che ha scritto per raccontare la sua vita e per far sì che questo suo racconto avesse un lettore ed un pubblico, con lo scopo principale, questa è la mia convinzione, di fare luce su se stesso. Dopo un'infanzia passata tra i monti ed in un ambiente familiare come tanti, dove due schiaffi a torto o a ragione facevano lo stesso effetto di due baci, e che vuole ricostruire per meglio portare il lettore nel clima dove era nato e cresciuto, la sua avventura inizia nel 1923, quando si trasferisce con la famiglia in Francia, attraversando il confine al colle delle Traversette. Siamo all'epoca del primo grande spopolamento delle nostre montagne, causato da un forte squilibrio tra popolazione e risorse del territorio. Quando i paesi della Valle Po e delle vallate limitrofe, dopo un incremento demografico ininterrotto fino a fine Ottocento, vedono un'imponente flessione demografica che si trasforma in vero e proprio esodo negli anni 30.
En Marseille, je suis bien étonné de voir tant de forcères deux à deux enchaînés. Et moi très étonné, me pensant reculer, à grands coups de gourdin, on me fit avancer.
Stabilitosi nella Francia del Sud e procurandosi da vivere facendo mestieri più disparati, è nel 1926 che si macchia le mani del sangue di un altro uomo emigrato come lui, che uccide involontariamente scagliandogli contro un sasso che lo colpisce sul capo, durante una lite per futili motivi. Da questo momento inizia una vera e propria discesa all'inferno. Giacomo Bernardi, minorenne ed incensurato all'epoca del reato, viene condannato a 10 anni di lavori forzati e a 20 anni di interdizione, e dopo 2 anni di detenzione nelle carceri francesi viene inviato al bagno penale di San Lorenzo del Maroni, nella Guyana francese, creato per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri in patria e per fini di colonizzazione.
Les habits qu'on me donne de grosse toile étaient une chemise rouge aussi et le bonnet.
Da quel momento non esiste più l'uomo, l'individuo, bensì un forzato ed un numero di matricola, il 5576. Da questo stesso momento però inizia contestualmente la lotta per la vita, emerge l'istinto di sopravvivenza. Proprio di ogni essere umano, che porterà quello che fino a poco tempo prima era solo un giovane montanaro ad essere in breve tempo un uomo che si aggrappa con tutte le forze alle labili speranze di vita che riesce a trovare nella disumana esistenza del bagno penale. Un uomo che fa di necessità virtù e che impara velocemente le dure regole, scritte e soprattutto non scritte, della vita carceraria.
Qui est né dans la ville de cerca.
Ateo dichiarato, egli vede però un sottile disegno del destino, una forza senza nome che si può chiamare istinto, fortuna, scaltrezza, che gli permette di sopravvivere in un ambiente che definire disumano è poco. Come disumana e incivile era la legge che l'aveva creato e soprattutto gli permette di evadere il 16 di aprile del 1933. Questa è la data della fuga dal penitenziario, ma anche l'inizio di un'odissea tra i mari dell'America del Sud che porta l'ex forzato a riappropriarsi della sua vita tra mille vicissitudini, che terminano il giorno di San Martino dello stesso anno, quando Giacomo Bernardi torna ad essere una persona e non più un numero.
L'enfant à l'uradondaine qui du pivois solisait, l'enfant à l'uradondaine. J'ai rencontré Marcandière qui...
L'intera vicenda è raccontata con ricchezza di particolari e con profonde riflessioni sulla vita e sul destino proprio di ogni uomo, e come ho già detto, l'impressione è che il fine principale dello scritto sia di far conoscere ai più la storia di un uomo coinvolto in una vicenda più grande di lui, che ha segnato per sempre la sua esistenza. Sono continui i riferimenti al lettore, segno che nonno Giacomo aveva scritto la sua vicenda proprio per farla conoscere, lasciando ad ognuno il suo giudizio, pensando che santi o dannati si diventa solo da morti.
E dans ses profondes,
l'enfant à l'uradondaine, son auberge est engantée, l'enfant à l'uradondaine.
Nulla meglio di questa frase, che è anche la conclusione del libro, chiarisce la volontà che è alla base del manoscritto, volontà a cui ho dato voce curando questa pubblicazione, senza, vorrei che fosse chiaro, alcun intento di santificazione.
Croupe, croupe, Marcandière, car nous serions béquillés sur la placarde de Vergne, l'enfant à l'uradondaine.
Leggo ancora tra le memorie del nonno. Scrivo le mie memorie non per ottenere da queste guadagno o allori, ma per illustrare quanto ho sentito e visto fra voi onesti che Dio o gli dèi non hanno fatto inciampare in quella rete tesa da voi stessi in nome della giustizia. Non si creda che mi illuda del perdono di cui qualche vero benpensante vorrà farmi elemosina. Io rimarrò anche dopo morto quello che sono stato da vivo e non credo che i miei figli dovranno arrossire del proprio genitore, anche se è stato un forzato, perché non è del tutto vero che l'aria che si respira dalle piccole finestre a tamburo penetra nel corpo come un veleno che trasforma l'essere.
La scena, se la scena.
E Livia conclude questa introduzione dicendo: credo che sia giunto il momento di dar voce a quei silenzi che per troppo tempo sono rimasti tali e di far luce sulle ombre del passato, come voleva quel nonno Giacu che avrei voluto tanto conoscere.
Tant de nous plaindre, nous sommes des enfants gâtés, et c'est crainte de nous perdre que l'on nous tient enchaînés. La chaîne, c'est... C'est égal, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas mal.
Allora, ancora un avvertimento prima di passare alla lettura. Il libro è una fedele trascrizione del manoscritto, per cui la scelta editoriale è stata quella di non intervenire in alcun modo sul testo se non per correggere gli errori ortografici più vistosi e depurare la stesura da ripetizioni inutili.
La scena,
e dalle seppur poche frasi lasciate incompiute o di più difficile comprensione. Si è deciso quindi di rispettare la sintassi e soprattutto il lessico, nella convinzione che questi due elementi qualifichino uno stile e siano il riflesso di una lingua parlata tanto singolare quanto meritevole di non cadere nell'oblio. Aggiungo io che, a proposito della nostra lettura, quella che
è la scena,
che stiamo organizzando qui all'interno degli studios di Radio Blackout, ogni capitolo è stato letto da un diverso lettore. Ho scelto dei lettori maschi con origini piemontesi, che fossero in grado di leggere le parole e le frasi in piemontese. Alcune delle frasi in francese le abbiamo lasciate tali, altre, quelle più lunghe, quelle più complesse, abbiamo deciso di tradurle.
Minca di che passa si è sempre più spantie. Minca di che passa si è sempre più spantie. Di nibile mangia ome a ben perdi sentiment. Di nibile mangia ome a ben perdi sentiment. Menti calla di sbranda sul sabato dal vent. Menti calla di sbranda sul sabato dal vent.
Allora, ancora un breve inquadramento cronologico prima di passare alla lettura vera e propria.
E tanto un panma d'arbo la bandia e la lavirò, nana si un mendia e tanto un bagno.
Giacomo Bernardi nasce ad Ostana il 9 di giugno del 1908. Sempre il 9 di giugno, ma del 1923, emigra in Francia con tutta la famiglia in cerca di lavoro, stabilendosi prima a Marsiglia e dopo poco nella vicina Martigues, dove svolge il mestiere di lattaio.
Il
27 di febbraio del 1926 a Martigues avviene il fatto criminoso che segnerà tutta la sua vita. Durante una lite per futili motivi uccide involontariamente un giovane emigrato come lui, tale Pes Pantaleoni, di origine sarda. Si trasferisce quindi a Lazère, nella regione francese delle Hautes-Alpes, dove lavora come garzone in una cascina. Il 19 dicembre del 1927, interrogato dalla polizia, che nell'ultimo anno aveva svolto ulteriori indagini, confessa l'omicidio di Pes e viene arrestato. Nel gennaio del 1928 inizia la detenzione nella terribile centrale di Fontevrault, vera e propria sede di lavori forzati, dove passerà più di 2 anni. Nel frattempo si susseguono le varie fasi processuali. Il 17 gennaio del 1929 la Corte di Assise di Aix-en-Provence lo condanna, nonostante fosse minorenne ed incensurato, a 10 anni di lavori forzati e a 20 anni di interdizione dal suolo francese. Il 4 settembre del 1929 la richiesta di grazia viene respinta. Il 22 di febbraio del 1930, trasferito a La Rochelle, viene imbarcato sul piroscafo La Martinière con altri 640 condannati ed inizia il lungo viaggio verso l'America del Sud, destinazione la colonia francese della Guyana, sede del tristemente famoso penitenziario. Nel 18 marzo del 1930 sbarca in Guyana, a San Lorenzo del Maroni, e diventa la matricola
5.576.
Aggiungo solo che la legge che sancisce la deportazione, la cosiddetta transportation oltremare dei forzati, è una legge del 1854, trasportazione dublage, legge appunto che sancisce la deportazione oltremare dei forzati, ma non solo, per ogni anno a cui si era condannati ai lavori forzati corrispondeva poi un ulteriore anno di esilio, di relegazione nella colonia in cui si era stati deportati, per cui se si era condannati a 4 anni, poi per altri 4 anni, dopo aver scontato la pena di lavori forzati, si era obbligati a rimanere nella colonia, chiaramente senza più il diritto ad avere il cibo o l'assistenza sanitaria da parte dell'autorità carceraria. Questa legge si chiamò legge della trasportation et doublage.
Enfatise sur cette mer de nerfs de meufs sans cesse battu, je suis, je n'ai plus de caresse de mes amis.
Ok, sono le 10:09. Io passerei a quella che è la vera e propria lettura. La voce del primo capitolo è quella di Guido. Ascolteremo quindi oggi la prima parte del primo capitolo. Ci sarà una pausa musicale.
Posso ben vantarmi di essere nato due volte. La prima volta, come tutti i montanari, in una stalla, fra capre e galline, su di un letto di fortuna, detto Chea, intreccio di vimini di nocciola o castagno. La seconda volta per il fatto che riuscì ad evadere nella Guyana francese, e precisamente il 16 aprile 1933, da San Lorenzo del Maroni. Fui uno dei più giovani deportati, fra i 50.576. Il numero era superiore, ma quel numero era la mia matricola, il mio presente all'appello quotidiano. E quel numero sarebbe stato stampato al nero fumo sul palo che avrebbero piantato sulla mia fossa, là fuori del penitenziario di San Lorenzo del Maroni, nel comune cimitero all'ombra dei giganti bambù, qualora fosse morto là. Qualche errore commise la corte d'assise di Aix-en-Provence, quando per un felino presidente fui condannato a 10 anni di lavori forzati e a 20 anni di interdizioni. Faccio presente che all'atto del reato ero minorenne ed incensurato. Nulla rimprovero agli onnipotenti che videro in me l'assassino, il germe di ogni male, un pericolo pubblico numero uno, visto che non era ammissibile che ces gens insolignés viennent en France à régler leur compte. Parole del pubblico ministero alla sentenza di condanna, 17 gennaio 1929 in Aix. Ma quella sentenza l'avevo già sentita 15 giorni dopo il mio arresto nella prigione di Via Peyre 1, nel refettorio detto Correzione. Niente di straordinario se si pensa che sia in Marina, quanto negli altri corpi delle forze armate, sotto diversi mezzi, tutte le reclute passano al battesimo. Così successe a me. La corte dei detenuti era riunita attorno al solo tavolo del refettorio, presidente Boutleglet, che imperava su tutta la camerata con spavalderia, tanto da farsi cambiare le lenzuola 2 volte al mese ed aver inciso sulle gavette e anfore dell'acqua la sua condanna, forse perpetuità dei meriti, sfruttatore di donne e matador di 5 rivali. Gli assessori, i giurati, 2 ladri di grande abilità per svaligiare i vagoni delle ferrovie. Pubblico ministero, un pederasta di Piazza Pigalle, arrestato vicino alla borsa di Marsiglia mentre faceva balletti rosa. La loro sentenza fu uguale a quella riportata dalla Corte d'Assisi, con la variante che in caso di assoluzione sarei stato rinchiuso a Nian per perfezionarmi nei delitti, pagando seduta stante un'ammenda di 2 scatole di Gouloise per le spese del processo. In quel mentre mi spariva il mio pacco e quei pochi indumenti. Allora capii che cosa voleva dire prigione. Compresi il significato di quello che mi diceva mio padre. Ne ha torto e ne ha ragione non andare a finire in prigione. Ma ormai c'ero, e il torto per la ragione non giovava. E, malgrado i miei sforzi per sottrarmi alla realtà, risultava tutto vano. La prigione ha le sue leggi, peggio per chi cerca di infrangerle. La pietà e il pentimento dietro le sbarre non hanno più significato. Pensai alle parole di mio padre e alla sua raccomandazione di pregare Sant'Antonio perché mi salvasse. Ad onta della verità non invocai mai nessun santo, visto e capito che in galera non esiste più buon Dio, ma un sottile filo che Dio ha lasciato all'uomo per salvarsi, l'esperienza. Reggeva quell'invisibile filo contro il pesante piombo della consapevolezza sulla bilancia truccata della giustizia terrena? Lascio la parola ai fatti e i fatti alla penna. Sento il dovere di fare delle precisazioni, incominciando da quanto mi ricordo della mia nascita fino alla mia sentenza di morte, vale a dire fino al giorno in cui mi fu detto che non ero un forzato, bensì un numero, e che solo la buona condotta tenuta mi avrebbe permesso di uscire coi piedi non in avanti. Mio padre era stato da permanente carabiniere, discendente da famiglia numerosa e molto povera, ma con tutti i sani principi. La sua ricchezza era in lui, un uomo alto 1,80 m, bello e sano. Mia madre, bella donnina, ma di origine NN, il loro matrimonio era stato celebrato sì col rito di Santa Madre Chiesa, ma anche col rito delle leggi che vietavano a chi non aveva mucche di sposare chi ne aveva. In più, uno che era stato carabiniere era considerato uno sbirro, vale a dire una persona di cui non fidarsi, sarebbe a dire come un pregiudicato, se non peggio. E qui nacqui io, primogenito di 8 tra fratelli e sorelle, in mezzo a 7 galline e ad 1 mucca. Il Cristo era nato più ricco di me, avendo un asino in più che lo riscaldava. In quei tempi ad Ostana si parlava un super dialetto che nessun anziano insegnava ai giovani, fino al giorno in cui non scendevano in pianura a pettinare la canapa. Questi venivano chiamati piccinini, ma tra loro si chiamavano Brunù. Quel super dialetto lo decifrai molto giovane e perciò ascoltavo certe conversazioni degli adulti che mi portavano alla conclusione che vivevo in un misterioso ambiente, dove non afferravo mai lo scopo del discorso udito. Avrò avuto 10 anni, ma ero troppo sveglio per la mia età. Quando il babbo non era in casa per ragioni di lavoro, ero coccolato dalla madre e ascoltavo le sue lagnanze, che erano fondate. Mio padre, come tutti, faceva ciucca 3 giorni e dopo un malcontento della moglie erano liti e botte. E qualche volta le buscavo pure io, per il solo fatto che mi aggrappavo alle sottane della madre, che veniva accusata di allevarmi male senza insegnarmi il rispetto per il padre, e le botte ricominciavano. Era il male di quei tempi, su 100 famiglie 95 erano in quelle condizioni. Non era tanto quel temporale tra di loro che mi colpiva, perché 2 schiaffi a torto o a ragione fanno effetto uguale a 2 baci, è questione di abitudine. Quello che mi colpì di più un giorno è che la madre disse al padre in presenza mia, quando avevano fatto la pace, in super dialetto ben si intende, che avevo detto che era un brutto, un cattivo. Quel giorno persi mia madre. Mio padre la prese male, non mi punì all'istante, ma mi serbò rancore e dalla minima falla le botte piovevano, sovente ingiustificate, sino ad un giorno che fui stanco e stufo del modo in cui venivo trattato, in confronto con gli altri della mia età, che subivano sì qualche schiaffo, ma non un martirio come il mio. Si zappava per la semina delle patate un piccolo campo e mio padre, forse innervosito che la polenta tardava a venire, se la prese con me, che zappavo mancino, e volle che zappassi come tutti, tenendo l'estremità del manico con la sinistra. Ricordo che fu la prima volta che osai ribellarmi a mio padre. Non ricordo cosa gli dissi, ma di certo le lagnanze furono da lui giudicate fondate sulla verità. E per un attimo di umanità o di lealtà da ex carabiniere sfuggì forse la parola detta sottovoce, mentre si appoggiava al manico della zappa. Non ti picchierò mai più. E aggiunse, ma devi cambiare, figlio mio, se non vuoi andare a finire in galera. Non posso dire per fatalità né per aiuto dei santi, la polenta portata dalla mia genitrice era fredda. Mio padre commentò il fatto con un sorriso e metafore, parole che per chi non lo conoscesse coprivano il suo vero stato d'animo, davvero e autentico carabiniere, che prima ti fa la paternale e poi ti ammanetta, fingendo di credere alla bugia, purché abbia qualcosa di rassomigliante alla verità. Ma la verità chi la dice? Solo un peccatore pentito. Non avrei potuto dirla neppure io, visto che la bugia, l'inganno e la malignità sono l'istinto bestiale dell'uomo che sogna di diventare un dio, un verme che vuole imperare su altri vermi, ma poi in realtà muore da grosso verme. Siccome tutto passa e muore, il destino non volle che morisse la verità. In quel paese, che si chiamava Oristana, i primi abitanti vivevano non si sa come in quelle caverne, che ancora oggi hanno l'impronta dell'uomo, come la Barmo du Fiur, Cumbo Frino e il Durandino, dove ancora oggi si può vedere addossata ad una roccia la casa dello sbirro, ai piedi del grande bosco di pietra grossa. Le 5 cappelle che fanno corona alla parrocchia testimoniano che c'erano 5 o 6 famiglie che popolavano quello splendido paese, che si specchia nelle bianche nevi del Monviso, dall'alba al tramonto. Il panorama che offre Ostana al visitatore è degno di un poeta. Senza contare che nei giorni di nebbia in pianura dà la sensazione di essere in cielo, e per chi non ha mai visto il mare in burrasca può farsi un'idea della misteriosa natura. La nebbia che cerca l'ingo di invadere la Val Po, contrastata dal soffio continuo del venticello, è come una guerra tra 2 eserciti. La nebbia si rifugia al Monbracco, facendo del suo altipiano un'isola attorniata da 1000 arabeschi disegni, che dà l'impressione di vederla bruciare. Forse nessuno dei miei compaesani si fermò a guardare quei fenomeni, tanto erano presi dalla febbre della vera. Thank you. Cosa avrei potuto fare in un borgo ormai in rivoluzione? Avrei potuto rivoluzionare me stesso, che avevo sempre creduto nella gioia di trovare al mio ritorno quella libertà dei montanari che avevo perso per fatalità del destino. Dopo 10 anni di assenza ritornai come uno spettro. Ma la voce del maligno aveva superato la mia condanna di 10 anni di lavori forzati in quella della giustizia. E così sul registro ufficiale vi era la famosa frase, considerato morto. Ma come la vita me l'avevano data i miei genitori e non mi apparteneva, così pure la morte che appartiene alla vita non era mia, sebbene la invocai più volte nel momento in cui lo spirito cede con le forze della materia. Sebbene varcai la soglia del carcere imberbe, il ricordo del mio borgo e la malignità di molti contribuirono a farmi una corazza a prova di pallottola e perciò sopravvivere in mezzo a chi per disgrazia o per fatalità era andato a finire in quel precipizio. Non nutro né odio né amore per coloro che furono la causa dei miei mali. Fui sempre additato come un violento, che poi non era altro che prontezza di spirito alla vista di un pericolo o di un'ingiustizia. Così mi allevarono i miei concittadini. Se mi date le attenuanti, posso dire che come sono mi sono fatto io, nato da due sangui diversi, con diversi principi. Molte cose mi fanno dire che la vita dell'uomo che passa su questa terra è una commedia, una farsa, un'acqua torbida che tutti o quasi cercano di intorbidire, servendosi di Dio e del suo figlio Cristo per coprire le loro nefandezze. Per principio accetto l'opinione altrui, anche se falsa, se no la commedia della vita non sarebbe più commedia, ma vita reale fondata sulla verità, di gran lunga migliore che la bugia e l'inganno. Ma fin tanto che il povero di spirito non riuscirà a cancellare dalla sua mente l'onnipotenza, mai vi sarà pace fra gli uomini di questa terra. Fui l'infante di cuore alla parrocchia dove fui battezzato, per ben 12 anni, ma nel mio cervello nacque e si sviluppò con gli anni la certezza che c'è un solo Dio per tutti, quello della coscienza di ogni essere. Cari credenti in un Dio salvatore, mentre sapete che Dio non salva nessuno da morte, inconsciamente credete che Dio vi allevi i dolori. Sono convinto che chi si rivolge a Dio soffre meno di chi lo ingiuria, ma sono pure convinto che chi non crede in Dio sia escluso dal famoso paradiso dell'aldilà. Facciamola finita con questi miti che imperarono sull'ignoranza, non per salvare l'anima degli uomini, ma per sfruttarli nella loro miseria ed ignoranza. Don San Simone, parroco di Ostana, aveva 2 erche in cui metteva l'orzo e la segala delle decime pagate secondo l'usanza e dove i topi ne consumavano molto di più che l'intero borgo. Succedette a Don San Simone, Don Bernardini. Cosa incredibile, nelle erche erano penetrati i topi. Là, in quell'abbondanza, fecero nidiate su nidiate e, ingrassando per l'abbondante cibo, non poterono più uscire dall'erca. Immaginate cosa successe all'apertura dell'erca. La leggenda o la storia non ha detto il seguito, ma quelle erche avevano qualcosa in comune con il cassaforte del Vaticano. Non vorrei dire di più, ma quando l'11 passa al 12 mi viene voglia di dire quello che non voglio dire per il rispetto di chi crede veramente in Dio. In questa sintesi un po' confusa che precede la realtà del mio racconto, sempre lasciando la parola ai fatti, vorrei ritornare in quel borgo che va scomparendo, con tutte le sue leggi e consuetudini. Diceva un anziano del luogo che Ostana era venuta meno per mancanza di uomini. Gli uomini sono sempre stati in parità con le donne, fino alla guerra 14-18, che fece pagare agli alpini un duro contributo. Ma quello che intendeva dire l'anziano montanaro non era che gli uomini fossero in minoranza di fronte alle femmine, bensì che gli uomini che si riunivano in una stalla alla luce di un povero barattolo a petrolio, un tempo decidevano a sorte chi doveva scomparire. Non avrei mai capito il significato di tali parole se non mi fossero state illustrate da mio genitore, che così mi disse un giorno mentre si raccattavano foglie secche. Conosco un uomo, figlio mio, che zoppica da 3 gambe, 2 perché se l'è rotta andando per nidiate e l'altra perché suo padre vendeva ai finanzieri il piano di contrabbando di sale con la vicina Francia. In quei tempi la Francia vendeva il sale all'Italia a 2 soldi, sale che si vendeva alle privative in Italia a 10 soldi. Il contrabbando non era a scopo di lucro, ma per pura necessità, tanto che non veniva pagato in denaro, ma in cambio di merci di diversa natura, dalle pietre di Arrotino ai manici di Randelli. Pare che un tale si fece scoprire come spia, e la sentenza che si fa alle spie è uguale dappertutto. Al lume di candela nell'ultima stalla del borgo, e a scrutinio segreto, presenti tutti i contrabbandieri, che poi erano tutti gli uomini del borgo, fu tirata a sorte quali 2 dovevano punire tale infamia. La punizione era la pena di morte in piena regola, seppellirlo vivo. Perfetto omicidio. Conobbi uno dei sorteggiati, e dell'altro non indagai per sapere il suo nome. Ma quello che seppi per bocca di mio padre ha qualcosa di favoloso. Sorpreso mentre irrigava un praticello, vistosi venirgli vicino 2 uomini armati, uno di picco e l'altro di badile, intuì la sua fine. Con uno stratagemma proprio delle spie riuscì a sfuggire loro e nella corsa perdette le suole degli zoccoli che calzava. I 2 portarono al tribunale la prova che avevano compiuto la missione, ma pare che 6 mesi dopo nella bara ci fosse un pezzo di legno. Da quel fatto nulla di simile successe ad Ostana. Forse fu l'ultima delle vicende che hanno fatto dire a quell'anziano che ad Ostana venivano meno gli uomini. Non sembra credibile che vigesse una simile legge in quegli sperduti borghi. Nacqui un po' dopo i fatti, ma non tanto per non ricordare gli impressionanti racconti di mio padre. Anche da ragazzino non avevo paura degli spiriti, dette masche, in dialetto, ma quello che temevo era l'incomprensione di mio padre, che riconoscendomi le doti di un ragazzo troppo emancipato, mi trattava come la gran parte degli abitanti di quella borgata, compresi i parenti, come un non buon elemento, e per salvare quel prestigio di essere stato un carabiniere presi botte frustate quanto pane che mangiavo. Mia madre non mi ha mai dato botte, ma adoperava l'ortica, non tanto per qualche colpa, quanto per farmi stare sveglio per cullare le mie sorelline. L'avvento del fascismo cambiò faccia ad Ostana, che perse persino il nome di comune e divenne una frazione di Crissolo, primo comune limitrofo. Quel cambiamento di politica fu per Ostana la peste. La metà delle forze lavorative, con l'intera famiglia, emigrò nella vicina Francia, che chiudeva un occhio sulla clandestinità, assorbendo in tutti i campi les Alpins piemontais. Fu un terribile male del fascismo, che tolse la parola ai solerti e ai giovani. La lampada a petrolio fu sostituita dalla luce elettrica, ma nessun'altra opera di civiltà e di benessere segnò la riconoscenza del governo, che si era servito di elementi più o meno omogenei per giungere al potere e non disprezzava l'eroismo, la tenacia dei montanari ed il loro ardore.
Si io partì, una camisa te l'ho caso, poi giù si ed è mio barbo battisti. Hai sopra lo cuore intero nuez senza la luna, si io arriva a Parì, non le vallo a pere, senza sordi e in pausa gri.
Questa storia dolorosa, de fatico e de trabai, la partenza è poco cosa, pure turna il punto.
Giorno e mese, se giunta le sue fase, sur le trottoire, dalle metro, giù per giù, l'anterana in già da case, e in abitiro, caschetto a caro. Giorno e mese, se giunta le sue fase, sur le trottoire, dalle metro, giù per giù, l'anterana in già da case, e in abituro caschetto a caro. Ai lì sala mio pastiro si montagne, si partì all'avventura de Parì. Ai chi dan mingia la mia pulente e mie cestagne, vive pate qua, jambon e de gigò, de champagne e de roti.
Festo della Madonna, al Paris mi si utorna, una viesto della Pegono, nasi galo e nasi mecca.
Giorno e vesme ci sono dalle sue case, sur le trottoire, dalle metro, per giù un'alterana in chat a case, e in abituro caschetto a caro. Giorno e mese, c'è giunta le sue fase, sul retroquare, dalle metro, giù per giù un'alterana in chat a case, e in abituro caschetto a caro. Estu mort in la ruante ero giuve, duca diei ben malate da sude. La vai ben per chi monto dalla piano, ma fra che indici, esencato ma che idran, i bambino a travaia.
Insegnato il conadito, a mio terro delle turna, ne panardio ma di salo conquista.
Giorno e mese c'è giunta le sue fase, sul trottoire dalle metro, un cargiuna che vanno via la vita, e un paese mi io e siamo. Giorno e mese c'è giunta le sue fase, sul retroquare, dalle metro, un per giù, un'anterà, manchia la vita.
questo brano che sta terminando si intitola Bessé Paris, racconta l'emigrazione delle vallate in Francia, è un brano in occitano cantato da Dario Anghilante.
Un jour à la Croix-Rouge, nous étions 10 à 12, tous grinches de renom.
E racconta così come
voulant poisser des bogues pour faire du billon. Partage ou non partage, tout est à notre usage.
Raccontando la partenza alla ricerca della fortuna verso la Francia dalle valli piemontese. Racconta anche l'abbandono e lo spopolamento delle borgate delle valli di provenienza e la ricchezza raggiunta quindi ha un sapore amaro.
Se criblet au charron, Jean Gantet sa toquante, ses attaches brillantes, avec ses billemons. Quand 12 plombes crossent, les pègles s'en retournent au tapis de mon tronc. Montrons, ouvre ta lourde, si tu veux que j'aboule, et pion sans.
Quelli che stiamo ascoltando adesso invece sono le Quatre Barbus.
Tron drogue à sa largue.
Da una raccolta che si intitola Chant des galères, bagne et prison.
Pègre là, des grachisseurs de bogue.
Che ci hanno fatto anche da sottofondo a inizio trasmissione prima della lettura. Gli altri brani che ci hanno accompagnato.
Plus grand cœur du monde, je vais à la profonde pour vous donner du frais.
Sono stati la Canzon per Nusauti, che è una poesia di Claudio Savagno.
L'aventure est étrange,
eseguita dai compagnons roulants,
que suivaient les roussins.
Un altro brano sull'abbandono delle borgate di montagna, le miserie vecchie e nuove, ma soprattutto sull'idea che lassù è il nostro destino. Alamun nostre destin, scusate la mia pronuncia del patois occitano. Il testo è in occitano. Abbiamo poi ascoltato nella prima pausa, durante la lettura, la Mazurka Aninin con la voce di Daniel Franzin e testo di Silvio Peron.
Prison aux murailles noircies, deux jeunes prisonniers lentement tournant rond. Ils ont la tête basse sous la.
Mentre i brani che ho usato per la sigla sono La Martina, tratto dall'album Lo Sabbat dei Lukinse.
Et moi je me demande ce qu'ils ont bien pu faire. Sont-ce des assassins, des bandits, des vauriens, de ceux qui n'hésitent.
E Menes Daou, che è una gavotte de montagne,
a tuer pour voler.
Le Remenur de Menhir.
Et deux ouvriers. J'interroge l'un d'eux, un gars au regard fier. Il me dit si je suis ici, c'est pour avoir osé cracher à la sale gueule d'un gradé militaire. Pour ce geste insolent, ils m'ont collé 5 ans. Je resterai ici le temps qui me reste à faire. Plus maltraité qu'un chien par cette bande de gredins. Passez mon dit geôlier, bien payé pour nous faire souffrir et torturer. C'est là leur seul métier. Biribi est tombé sous les coups d'Albert Londres. Le bagne a changé de nom. Il n'a pas disparu, car il est remplacé par une maison centrale dont le nom est Clairvaux, ce qui veut dire tombeau. Si
Si Albert Londres pouvait visiter les centrales, il écrirait sûrement plus de 200 romans qui ouvriraient peut-être les yeux fermés de la France qui ne s'inquiète guère de ses bagnes militaires.
Je termine mon récit, les yeux remplis de larmes, en songeant au copain.
10:35, quindi si chiude qua lo spazio di oggi dedicato a Dall'inferno al Monviso, la vera storia di Jacu Cayenne.
Discipline, le prétoire, le cachot.
Sintonizzatevi anche domattina intorno alle 10, probabilmente alle 10:15. Domani la trasmissione sarà registrata, sarà sempre così, il sabato in diretta e la domenica registrata. Comunque continueremo ad alternare, cioè ad accompagnare alla lettura dei piccoli approfondimenti. E quindi sigla di chiusura. Dandovi appuntamento a domani mattina e così via per 8 settimane, tutti i sabati e le domeniche, prima del palinsesto che conoscete, quindi prima di Radio Bizarre e prima di Mattinata. Dicevo, dandovi appuntamento alle prossime 8 settimane, il sabato e la domenica mattina, vi saluto, ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto e soprattutto ringrazio Guido che ha prestato la sua voce per la lettura di questo primo capitolo, Marco Bailone, Marcolino, che ci ha fatto da consulente musicale per i brani. I brani della Valpo, ma non solo, anche a Nico Poisson dei Satonè, ai Lucchinse, cercheremo di continuare a proporre una colonna sonora pertinente ed emozionante per accompagnare queste letture. Ogni capitolo una voce diversa . Chiaramente la lettura non è completamente integrale, comunque faremo in modo che l'economia del racconto non venga compromessa. Ringrazio Livia Bernardi che si è resa disponibile ad accompagnarmi con ulteriori informazioni e più avanti con un'intervista. Grazie per essere restati all'ascolto, restate sintonizzati. Continuerete a stare tra le mie grinfie perché subito dopo inizia Radio Bizarre.